Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su Don't Look Up. DiCaprio e Jennifer Lawrence scoprono che una cometa sta per distruggere la Terra e quindi devono convincere il mondo a credergli. Tutto questo nel nuovo film di Adam McKay. Poi c'è Il potere del cane, Benedict Cumberbatch, come me, anche lui, non sopporta Kirsten Dunst. Il tutto ambientato nel Montana del 1925 e diretto da Jane Campion. Voir, originalissima serie da amanti del cinema per amanti del cinema. Cry Macho, Clint Eastwood è ancora con noi e dirige e interpreta quello che potrebbe essere il suo ultimo personaggio. The Ferragnez, la docu-serie slash reality sulla famiglia più famosa d'Italia, oltre alla solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellammare e virtualmente in studio con me c'è il più fastidioso degli agguerriti colleghi, il fondatore, direttore editoriale, anime e pilastro di Cinefax, quello che è seduto qui di fronte a me mi fissa con occhio bovino l'incommensurabile Teo Yusufian.
Ma ciao, buongiorno a tutti, buonasera a tutti, ma soprattutto buongiorno perché sappiamo che ci ascoltate di solito durante il giorno. Non ho ben capito l'occhio bovino, però
okay. Mi piaceva, era una
bovini adulti soprattutto, mi raccomando.
Sì, sì, esatto.
Ma che edizione strana, ma che puntata buffa che è questa qui, Paolo, siamo solo io e te.
Sì, abbiamo scardinato un po' tutte le tempistiche del podcast perché abbiamo avuto sta puntata di mezza settimana, avevamo saltato una settimana la settimana prima e questa settimana è una settimana strana. Quindi faremo un'edizione flash, nonostante te, proveremo a fare un'edizione flash.
Sì, ma cioè, nel senso, ci sono io, ma ci sei tu, ci siamo solo io e te, quindi sono le due forze una contro l'altra, no? Quindi
yin e yang. Tra l'altro io sono vestito di bianco e tu sei vestito di nero. Quindi chi è il bene e chi è il male.
Io ho i capelli e tu no,
cioè, esatto, siamo proprio gli opposti. Io ho la barba e tu no.
Ma no, non è vero, ce l'ho anch'io.
Allora chiami barba quella.
Ma scusi, certo. Tra l'altro la cosa divertente è che non capiscono quelli che intanto salutiamo la fantastica ambulanza che ci accompagna sempre in tutte le nostre puntate. La cosa divertente è che non possono capire quelli che non ci vedono e che stavo notando adesso è che abbiamo il bianco della barba che va a completarsi, cioè se mettessimo insieme le nostre due barbe potremmo avere o una barba tutta nera o una barba tutta bianca, perché tu sei bianco dove io sono nero e io sono imbiancato dove tu ancora
vedi,
no.
Siamo proprio complementari, ci completiamo. Esatto. Beh, allora, dicevo, sì, questa sarà una puntata, che barba, che noia, sarà una puntata flash relativamente, perché abbiamo un bel po' di recensioni su cose, abbiamo un bel po' di news su cose, di trailer, ma cercheremo un po' di riprendere il passo, no, per ritornare all'edizione solita del mercoledì slash giovedì, insomma, che è l'uscita a cui siete abituati. Detto ciò, vi ricordo velocemente, come tutte le settimane, che i nostri sponsor siete voi, perché grazie al sito gliamicidicinefax.it potrete aiutarci, potrete supportarci economicamente, anche con cifre modeste, piccole e poco impattanti sulla
poco
vostra
gravose.
Vita, ma molto impattanti sul successo di questa piattaforma che vi offre tantissimi contenuti e informazioni, divertimento, approfondimenti e quant'altro. Quindi fatevi un giro su gliamicidicinefax.it per scoprire tutti i tier, e ce ne sono anche
sono ben sette di nuovi tier, no, però all'interno di ogni tier ci sono delle novità, ogni tanto cambiamo, aggiungiamo delle cosucce, dei particolari privilegi riservati soltanto appunto a un determinato tier.
Com'è andata l'ultima live con i nostri supporters?
È andata molto bene, tra l'altro a breve credo che il nostro carissimo Alessandro Dioguardi ci farà avere il montato delle parti più salienti, che verrà poi chiaramente pubblicato sui social per darvi un assaggio di com'è la nostra chiacchierata con i nostri Patreon, quelli più mitologici, che hanno diritto, oltre a un sacco di altra roba, anche a farsi una chiacchierata in live con noi. Abbiamo parlato veramente di un sacco di roba, soprattutto del fatto della gioia di tornare al cinema in questo periodo, perché abbiamo notato che in questo 2021 insomma siamo stati un po' accontentati noi e tutti coloro che dicevano sarebbe bello se adesso che le sale cominciano a riaprire, tornata la capienza al massimo, cominciassero a dare un po' di film vecchi. Direi che questo 2021 è stato foriero di un sacco di uscite. Io sono reduce ieri sera dalla visione del primo Harry Potter all'Arcadia, ho visto in sala Energia, che era l'unico capitolo di Harry Potter che non avevo visto in sala 20 anni fa, perché l'avevo snobbato. Io non avevo letto i libri, ero fuori target perché ero già un po' grandicello e avevo derubricato il film a una roba per bambini. Quando poi era uscito in un video, era uno dei pochi film che non avevo visto della mia videoteca, ho detto ma sì dai, senti, vediamolo. E la prima volta che ho visto il film è stata anche la seconda, perché una volta finito io ho rimesso da capo il DVD e me lo sono rivisto da capo di fila, perché ero rimasto totalmente stregato da tutto quel mondo. E dal secondo film compreso in poi li ho visti tutti in sala, ma mi mancava il primo, quindi è stata una figata il fatto di poterlo vedere effettivamente al cinema, tra l'altro in una cornice come la sala Energia. E la cosa buffa è che questa edizione del 20° anniversario, alla fine della proiezione, riparte praticamente il film, fa i primi 15-20 minuti di film, se non vado errato, con in versione originale sottotitolata, con un sacco di contenuti extra, con l'intervento di Chris Columbus, con le scene eliminate, con dei quiz sullo schermo, cioè delle cose un po' più per fare community. È un po' come vedere un contenuto extra del Blu-ray, ma al cinema. Che
figo.
È una cosa interessante. Sì, io ero già pronto a rivedermelo tutto di fila in quella versione lì. In realtà invece è soltanto una piccola parte, soltanto l'inizio del film, fino a quando arrivano le letterine a casa degli zii. Però
le
è figa.
Le letterine, quelle di passaparola?
No, arrivano le letterine, quelle di Hogwarts.
Io me lo ricordavo
che
diverso.
Milioni e milioni di bambini stanno ancora aspettando da 20 anni di ricevere la letterina di convocazione alla scuola di Hogwarts. Però
il
appunto non solo
Harry
Potter,
aspettava
perché
la letterina di passaparola.
Sei un cretino. Tra pochi giorni, per chi ci ascolta, anzi probabilmente già in questi giorni, torna il primo Matrix al cinema. Abbiamo visto io e Paolo insieme settimana scorsa Arancia Meccanica. Io quest'estate ho visto In the Mood for Love. Un paio di settimane fa ho rivisto Mulholland Drive. Hanno ridato Old Boy di Park Chan-wook. Cioè, questa cosa sta prendendo piede. Speriamo. In tutte le occasioni in cui mi è capitato di rivedere questi filmoni, la sala era stracolma. Quindi, speriamo che questa cosa, tra diritti di distribuzione e quant'altro, possa essere un'idea che vada avanti,
che non sia
solo relegata a questo periodo.
Anche però ci sono una caterva di filmoni nuovi che stanno per arrivare, quindi insomma è il giusto equilibrio, il giusto equilibrio. Iniziamo con le news e abbiamo una news triste. Triste news, perché diciamo l'addio ad Arcangela Felice Assunta Jobbert Müller von Helge Spagnol von Braucic, anche conosciuta come Lina Wertmüller. Sapevi che quello era il suo vero nome?
Allora, sapevo che quello non era il suo vero nome, ma non ricordavo assolutamente quale fosse quello reale.
L'ho scoperto in questi giorni leggendo la news, è una cosa simpatica, e mi ha stupito perché sembra una roba uscita da un fumetto, no? Non è lunghissimo. Comunque no, ricordiamo con affetto Lina Wertmüller, che tra l'altro è stata la prima regista donna della storia del cinema ad essere nominata agli Oscar, che fu all'epoca una cosa, cioè comunque di la verità. Poi si è un po' arenato questo movimento, un po' di...
Sì, esatto, abbiamo dovuto aspettare la Bigelow nel 2010 per rivederlo, tra l'altro che lo vinse la Wertmüller nel 1975 per Pasqualino Sette Bellezze, ottenne la nomination all'Oscar per la migliore regia. E insomma, grande regista, se non la conoscete andatevi a recuperare un po' dei suoi film. Una delle cose, diciamo, famose anche sue che la caratterizzava era la scelta di questi titoli clamorosamente lunghi e comunque divertenti, cioè, in senso ti predisponevano bene già soltanto a leggere il titolo. Mi piace ricordare Mimì metallurgico ferito nell'onore, Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, ma soprattutto il film che ancora oggi ha il Guinness dei primati per il titolo più lungo della storia del cinema.
Qual
non
è?
So se la sapevi questa cosa.
Forse lo sapevo, ma non me lo ricordo.
Un fatto di sangue nel comune di Siculiana tra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici, amore, morte, scimmi, Lugano belle, tarantelle, tarallucci e vino. Qualcosa di fantastico. Sì. Lina, che tra l'altro nel 2019 comunque un Oscar se lo prese, perché prese l'Oscar alla carriera presentata da Isabella Rossellini. Momento toccante, perché comunque Vermeuler era già poi in avanti con l'età, ecco, ci ha lasciato a 93 anni. E insomma, è sempre una brutta cosa quando succede, soprattutto se si tratta di un'autrice del genere. Però l'altro lato della medaglia è il fatto che magari più persone adesso potranno avere la curiosità di andarsi a recuperare un po' dei suoi film.
Tra l'altro, solo io vedo questo legame ideale tra la lunghezza dei titoli dei suoi film e la lunghezza del suo vero nome.
Beh, potrebbe essere un aggancio, effettivamente.
Si è ispirata alla sua...
alla sua anagrafe.
Mentre nel frattempo chi se la ride è Clint che dice: un altro se ne va, io sono ancora qua, anzi è uscito ancora anche il suo film di cui parleremo dopo, che ho visto ieri sera.
Se la ride, ma non tanto, perché l'ultimo film si chiama Cry Macho, quindi insomma se la ride ma piange.
Sì. È vero. Andando avanti con le news, questa è abbastanza bizzarra. A quanto pare ci sarà, cioè è attualmente in sviluppo presso HBO una serie sequel di Six Feet Under.
Attenzione.
Cioè, in sviluppo vuol dire che ne stanno parlando. Ora, questo qui, io sono sempre contrario quando si dice ne sentivate il bisogno di qua, di là, insomma, di ostracizzare a priori sequel, reboot, eccetera. Ma in questo caso si tratta... E tu l'hai vista Six Feet Under?
Sai che no.
Non l'hai vista?
L'avevo iniziata, ma non l'ho mai più continuata.
Allora, in generale è considerata una tra le più belle serie mai fatte, ed è una serie di quelle che proprio ha un suo arco per tutti i personaggi, si conclude, è come un romanzo, cioè lo finisce, è perfetto così com'è. Perché riandare ad aprire il discorso, magari raccontare cosa succede ai personaggi dopo? In questo caso veramente non ce n'è proprio bisogno, a meno che non riprendano lo spirito di quella serie. Magari la serie tratta di una famiglia che eredita, diciamo, dal padre che muore nel pilota, eredita l'attività di becchino, di pompe funebri, e quindi si trovano a dover lavorare insieme, i due fratelli e la sorella, sotto lo stesso tetto, in questa attività particolare che però, diciamo, fa da sfondo un po' a tutti i loro drammi, problemi e l'evoluzione dei loro personaggi. È una serie veramente bella, straconsigliata, fatevi un favore, recuperatela. Però è perfetta così, cioè non lo so perché, cioè, o vanno a riprendere, che ne so, una nuova famiglia che prende in gestione questa attività, che subentra, e quindi si creano nuove storie, una nuova serie legata concettualmente come tematica con l'originale, ma se dovessero riprendere i personaggi, onestamente non mi sembra una grande mossa. Però c'è da dire anche che HBO spesso inizia a sviluppare delle cose e poi, se non sono soddisfatti, le mollano lì, non le portano necessariamente sullo schermo.
Questo è un po'. Non so cosa dirti, sai?
Perché non avendola vista, chiaramente. Beh, è uno dei classici di HBO, è una di quelle serie cardine. Quindi staremo a vedere cosa succede. Nuove news sul cast di Oppenheimer, il film prossimo di Christopher Nolan. A quanto pare al cast si aggiunge anche Florence Pugh, o Puff, come dici te, Rami Malek e Benny Safdie dei Safdie Brothers,
sì,
che reciterà nel film. Che ne pensi di questa aggiunta?
Beh, ne penso che sono sempre più curioso, sinceramente, perché comincia a diventare un cast interessante questo qua di Oppenheimer.
C'è anche nel cast c'è Emily Blunt, c'è Cillian Murphy, Matt Damon, Robert Downey Jr.
Robert Downey Jr., esatto, che insomma, molta curiosità.
Sta diventando il solito megalomane di Nolan, non si ferma.
Ma no, sorpresa, perché megalomane, dai, ma perché devi dire queste cose?
Dai, se c'è un regista megalomane attualmente nel cinema hollywoodiano, chi è? Se non Nolan.
Zack Snyder.
Ma no, Zack Snyder fa le cose piccole, mette un CGI di qua di là, mica costruisce gli aerei per farli schiantare negli aeroporti e se ne vanta.
Ma ho capito, ma abbiamo una concezione diversa allora di megalomania, secondo me.
No, più che Zack Snyder dovevi dire Michael Bay. Se mi dicevi Michael Bay, ti dicevo ok, se la battono.
Ma io Michael Bay neanche lo calcolo, guarda, cioè, quindi proprio...
perché è solo megalomane senza regista.
Esattamente. Comunque, allora, abbiamo un po' di, come si dice, di ciccia, perché Florence Pugh interpreterà un membro del Partito Comunista che ha una relazione con il nostro caro Oppenheimer.
Ah,
mentre Safdie sarà Edward Teller, un fisico ungherese che faceva parte del progetto Manhattan, mentre Rami Malek pare, su di lui ci sono soltanto dei rumor, diciamo, una cosa non confermata, pare che vestirà i panni di uno scienziato. Che non ha nome, non ha ruolo, non, così, uno scienziato. Poi magari è uno scienziato famosissimo e si scoprirà dopo, però ancora non è stato, come si dice, chiarito, ecco, il suo ruolo. Io sono, ripeto, curioserrimo, perché comunque storia vera, vediamo che cosa succede.
Vedremo. Vedremo più che altro come Nolan... ribalterà questa storia vera e la farà diventare una delle sue nolanate.
Esatto.
Diciamo che... Vedremo.
Più che altro, appunto, allora... vediamo, cioè la curiosità per quanto mi riguarda sarà anche quella di vedere questo rapporto concluso con Warner come andrà avanti, perché comunque adesso il film è Universal, sì, e Universal. Vediamo che cosa succede.
Vedremo se si troverà bene con Universal.
Esatto.
Mentre chi non si è trovato bene con Netflix è Cowboy Bebop, che è stata la serie live action, è stata cancellata dopo la prima stagione, quindi non vedrà mai una seconda stagione, non è stata particolarmente apprezzata dal pubblico e dalla critica e a quanto pare muore lì. Insomma, l'ennesimo tentativo fallito di Netflix di portare sullo schermo un anime in versione live action. Ricordiamo che ci sono in lavorazione One Piece e che altro, ce n'è anche un'altra, ora non ricordo qual era quell'altra. Comunque, insomma, ci continuano a provare, Netflix non si arrendono. Io ho visto i primi episodi di Cowboy Bebop e onestamente va bene così. Cioè,
sì,
non credo che arriverò alla fine.
Sei d'accordo sul fatto che lo abbiano...
Sono d'accordo. Non che sia brutta, non è brutta, però non è neanche una cosa che dici non vedo l'ora di vedere il prossimo episodio. Più che altro fa venire voglia di rivedere l'anime, magari. Tu non gli hai dato un'occhiata, vero?
No, perché non mi aveva entusiasmato il trailer, non mi interessava molto la cosa,
sta,
quindi cioè, senso, non l'ho neanche iniziata.
Ci sta.
Però ecco, se mi dici così, ecco, diciamo che
va bene così,
certo, non
va
mi viene
bene
voglia
così
di farlo.
Non, è fatta bene, non è brutto, però è una cosa, è abbastanza inutile, diciamo. Andando avanti con le news, questa prossima news riguarda il nostro amato Tom Holland, che sarà, insomma, è stato annunciato che interpreterà Fred Astaire in un film biografico.
Esattamente. E qua la cosa invece è molto interessante, secondo me.
Anche perché sappiamo che Tom Holland sa ballare, perché
lui
ha interpretato Billy Elliot, no? Nel musical, in versione musical e non al cinema.
Esatto, a teatro.
Quando era più piccolino.
Diciamo che lui nasce come ballerino, fondamentalmente. Cioè,
ah.
come attore di musical più che attore cinematografico. Poi è vero che la scuola statunitense prepara gli attori in un certo modo, che bene o male la preparazione è quella proprio da musical, cioè nel senso un attore completo deve saper recitare, ballare e cantare. Però il caro piccolo Tom, ecco, ha mosso i suoi primi passi letteralmente come ballerino, quindi a me l'idea di vederlo nei panni di Fred Astaire intriga parecchio. Vedo anche una minima somiglianza fisica di volto.
Dici?
E quindi, ma sì, dai, non sono così giorno e notte, insomma, no?
Ma oh, ci sta. Ora non mi ricordo Fred Astaire giovane, me lo ricordo più vecchio.
No, vabbè. Però vediamo, appunto, anche perché sarà simpatico scoprire appunto di cosa parla, di cosa tratta, cioè che data la giovane età del Tom, non credo che parlerà degli ultimi anni di carriera di Fred Astaire, quanto magari dei suoi primi.
Beh, sì, interessante.
Che è una cosa che io personalmente non conosco minimamente, quindi è figo.
Vabbè, andiamo avanti.
Tom Holland sta diventando sempre più presente nelle produzioni, con buona pace di chi non lo sopporta.
Tra l'altro, rimanendo su Tom Holland, c'è stata un po' di polemica, cioè polemiche finte. A quanto pare lui, in un'intervista qualche settimana fa, dichiarò che fece questa dichiarazione quando gli chiesero se avrebbe continuato a fare Spider-Man. Lui disse: no, questo è il mio ultimo film, No Way Home, e se poi io continuassi a fare Spider-Man dopo i 30 anni avrei sbagliato qualcosa. Cioè tipo, anche insomma ci fu un po' di la notizia girò un po'. Qualche settimana dopo, forse la settimana dopo, Amy Pascal di Sony Pictures, produttrice di No Way Home, disse: no, ma Tom Holland continuerà a fare Spider-Man, ci sarà un'altra trilogia dopo No Way Home, sempre con lui. Allora tutti iniziano a dire: ma come, lui ha detto che se fa Spider-Man dopo 30 anni è un coglione,
ha sbagliato, cioè, qualcosa,
parafrasando, E quindi c'è stato, vabbè, già che Amy Pascal, ora con tutto il bene, se questo sta dicendo, chiaramente lo sappiamo tutti che probabilmente quello che ha detto lei è la verità, perché figurati, è una barcata di soldi che vanno nelle loro tasche se lui continua a farlo, quindi ci sta che abbiano già fermato. Ma se lui sta cercando di fare una campagna pubblicitaria in cui dice: no, questa è l'ultima volta che mi vedete come Spider-Man, ma perché lo devi andare a sputtanare? Perché cioè, ma non te le sai tenere due cose senza dirle? Lei deve dire tutto, poi dicono a Tom Holland che spoilera.
Ma secondo me l'ha fatto apposta. Cioè, conoscendo appunto l'abitudine di Tom Holland nello spoilerare qualunque cosa, lei avrà detto: adesso ti frego io.
Ah, beh, può essere un'idea. E quindi Tom Holland ha fatto un'altra dichiarazione, ha detto: no, ma non avevano capito cosa intendevo, io intendevo che se a 30 anni sto ancora facendo Spider-Man vuol dire che sto togliendo il ruolo a qualcun altro che potrebbe farlo, e allora ho sbagliato qualcosa, cioè ha ribaltato la frittata in una maniera poco probabile, insomma... molto molto stupida. E, al di là di tutto, per chiudere questa cosa, questo simpatico siparietto tra questi due personaggi, Amy Pascal e Tom Holland, in realtà, se voi ci pensate, potrebbero fare un sequel che, se stiamo al passo con i film che sono usciti finora, dovrebbe uscire tra 2 anni. Lui adesso, aspetta, quanti anni ha Tom Holland adesso? Ce n'ha 20?
Oddio, giovane, sai, lui, che mi, 26, mi prendi 25. Veramente in contropiede. Lui ne ha 25, fatti a giugno.
25, quindi se esce tra 2 anni un altro film ne ha 27. Dopodiché ne possono fare 2 back to back e farlo uscire uno dietro l'altro. Quindi 27, 28, 29... A 29 esce il secondo e a 30 esce il terzo, magari poco prima del compleanno, e lui è a posto e non ha sbagliato.
Ah, tu dici lui è... beh, in effetti sì. Ma perché secondo te fare. Qualcuno nel caso gli va a dire: ehi, guarda zio, tu avevi detto che avresti sbagliato tutto se a 30 anni...
Non si sa mai. Lui si para il culo, dice: no, guarda, io è uscito il film oggi, io compio gli anni domani, quindi non sono coglioni. E la risolve così.
Chissà se andrebbe veramente così, ok.
Ci sta. Mentre questa prossima notizia mi riempie il cuore di gioia, però me l'hai presentata così a bruciapelo, quindi io non l'ho approfondita e ti chiedo aiuto. A quanto pare è stato annunciato il prossimo film di Polverone, il nostro amato Polverone, detto anche Paul Verhoeven, che sarà un nuovo thriller. E vabbè, ci sta, ogni volta che il buon Paul fa un film io sono contento, ma c'è un elemento in più.
Assolutamente no? Sì, perché torna a collaborare con il suo sceneggiatore Edward Neumayer, con insomma la coppia aveva già nel passato dato luce a Robocop e Starship Troopers.
E io gongolo.
E la cosa diventa molto interessante, no?
Eh sì.
Il nuovo film si chiama Young Sinner, quindi un giovane peccatore. Ma la cosa bella è la dichiarazione del Polverone.
Cosa
perché
hai detto?
Vado a leggere dalla news che abbiamo dato sul sito. Quello che faremo io e Neumayer con questa sceneggiatura sarà una versione rinnovata dei thriller erotici Basic Instinct e Attrazione Fatale, utilizzando però il digitale il meno possibile. E io qua mi sono fatto un paio di domande, nel senso, cioè, non mi pare che Basic Instinct e Attrazione Fatale abbiano del digitale, però non ho capito molto bene questa puntualizzazione. Young Sinner sarà ambientato a Washington DC e avrà come protagonista una giovane collaboratrice di un potente senatore coinvolta in vari intrighi e pericoli internazionali, e ci sarà ovviamente anche un po' di sesso.
Beh, perfettamente dentro la poetica di Polverone, che è sesso e violenza a go-go.
Esattamente.
Italate, quindi siamo tutti super curiosi.
Allora, io sono
news.
Super curioso, nonostante Benedetta, ne abbiamo già parlato abbastanza.
Devo ancora vederlo, ne parleremo.
Sì, deve ancora uscire, tra l'altro, credo, da noi, quindi
sì,
non lo so.
Sì.
Però, ecco, il fatto che comunque lo sceneggiatore sia quello di forse dei due film che ho apprezzato, del Polverone, lo so che mi attiro delle critiche e delle inimicizie dicendo così, però se devo scegliere, ecco, diciamo che Robocop e Starship Troopers, mi sembra, andando a memoria, mi sembrano i suoi due che mi sono piaciuti di più.
Beh, sono tra i più bei film che ha fatto, sicuramente.
Ah, vedi, e quindi mi fa piacere.
Funziona. Siamo super curiosi. Vado avanti?
Vai avanti.
Vado avanti. L'ultima news di oggi riguarda Disney. È il nuovo classico che si intitolerà Strange World.
Assolutamente.
Un mondo strano.
È stata qualcosa? Sì, è stata rilasciata la primissima immagine, che sembra quasi una concept art più che un frame, anche se chissà se magari è un frame. C'è questo mondo molto, come si dice, molto zuccheroso, tutto sembra un Avatar in rosa, perché sembra che ci siano queste le costruzioni, sai, come si dice, quelle montagne sospese di Pandora. È una cosa che ricorda molto da vicino quella roba lì. Uscirà il giorno del ringraziamento dell'anno prossimo, e le poche cose che si sanno, ad esempio, non hanno assolutamente detto di chi saranno le voci dei protagonisti, ma hanno lasciato trapelare qualcosina sulla trama, che sarà incentrata su una famiglia di esploratori le cui differenze minacciano di far fallire la loro ultima e cruciale missione. Sarà ambientato in una terra inesplorata e insidiosa, popolata da creature fantastiche. Sceneggiatura e regia saranno gli stessi di Raya e l'ultimo drago, che non so se abbiate visto, ma di cui ho parlato anche nel podcast, a me era piaciuto molto. Ma la cosa più interessante, al di là del che si può anche presumere dal font con cui hanno scelto di scrivere il titolo Strange World, è che hanno dichiarato che il film sarà un omaggio alle riviste pulp.
È questo che mi incuriosisce.
Questa cosa, infatti, è una cosa.
Le riviste pulp sono quei romanzini che pubblicavano negli anni, insomma, romanzi da quattro soldi con tematiche, come si possono descrivere, Teo?
Pulp,
cioè, quindi molto violenti, action, scandalo,
sesso, sangue, eccetera eccetera.
Esatto, come i film di Polverone.
Esattamente.
Da lì anche il titolo di Pulp Fiction. Quindi che cosa c'entrano le tematiche pulp con con un classico Disney, questa cosa mi incuriosisce molto.
Esatto, cioè non se ne ha la più pallida, cioè non si capisce bene che cosa stia succedendo, però la cosa appunto mette tanta curiosità per il 61esimo classico Disney, che finalmente, insomma, vediamo una storia totalmente originale.
Si sa quando arriverà?
Ma sì, sì, l'ho detto prima, ma non mi ascolti. Il giorno del ringraziamento, sì, no, 2022, sì. Quindi
fino, ah, ok, a... vabbè, dai, non, tra un annetto.
Sì.
Ok, Strange World, da non confondere con Strange New Worlds, cioè la serie nuova di Star Trek che arriverà a inizio 2022.
Madonna, sa, oh, riuscito a metterlo anche non... stavolta, raga, è riuscito a metterlo anche stavolta, io ve l'avevo detto,
È così. Allora,
non ero,
non ero in muto, il microfono, mi hai sentito. Questa settimana saltiamo la domandona, ragazzi, saltiamo la domandona perché riprenderemo dalla prossima settimana, dove riprenderà, diciamo, la versione classica del podcast, e quindi scivoliamo leggiadri direttamente nella sezione trailer.
Che tra l'altro potremmo già lanciare il tema della domandona di settimana prossima, secondo me.
Allora, essendo la settimana prossima...
Dai.
La puntata,
allora io ti
natalizia.
Dico il tema, lo dico, no, io lo dico in anteprima. Beh, però ci potrebbe stare anche Natale. Io lo dico in anteprima qua per chi ci ascolta. Il tema della prossima puntata, e Paolo lo scopre in questo momento, infatti voglio vedere la sua faccia, ma secondo me
vediamo,
capirà
se
immediatamente a cosa mi riferisco. È gente mascherata.
Perché? Non è
perché settimana prossima esce Diabolik, esce Spider-Man. Di cosa vuoi parlare?
Ah, quello è vero.
E poi insomma, però... gente mascherata, perché comunque ci sono un sacco di papà che in questo periodo si vestono da Babbo Natale per i bambini, quindi dai, ci sta.
Maschere, il tema
gente
è maschere, ok? Maschere. Sono maschere più,
Identità nascoste.
Ora non la stai allargando, maschere secondo me è bello, tagliando maschere, no, poi fai quello che vuoi,
va bene,
maschere, okay. mi piace, ci sta. Stimoliamo la vostra immaginazione, perché sennò fate sempre le solite domande, cioè ragazzi,
infatti,
rendetevi conto, andiamo avanti, sezione trailer, abbiamo una scatafasciata di trailer questa settimana, più o meno lunghi, più o meno...
Allora, più o meno lunghi il cazzo, perché nel senso, io quando ho visto la playlist di trailer mi sono un attimino, cioè nel senso, mentre li vedevo non avevo guardato quanti fossero all'inizio, e ogni trailer pensavo fosse l'ultimo della playlist, in realtà ce n'era sempre uno dopo, e non finivano mai, e sono tutti lunghissimi! Ma perché? Cioè, tutti i trailer da 2 minuti e mezzo, 2 minuti e 50, ma sono impazziti a questo punto.
Effetti.
Tra l'altro con la cosa buffa di quello di... Vabbè, niente, vai avanti con la scaletta, poi lo dico. Anzi, adesso lo dico.
Allora, guarda, andiamo in ordine casuale. Non è vero, lo sto riordinando, però iniziamo con... facciamo così, gli sto dando un ordine tematico. Iniziamo con Halo, la serie... di Halo, del famoso videogioco per Xbox, che uscirà su Paramount Plus. Ok, abbiamo visto... Perché è un peccato?
Perché non si capisce dove arrivino i prodotti.
Arriverà su Paramount Plus anche da noi, perché arriverà anche da noi Paramount Plus.
Ma quando? Attenzione, aspetta, questa...
Al 2022. Sì. Sì, sì, a quanto pare stanno costruendo questa cosa qui. Quindi arriverà.
Ok.
Cosa ne dici di questo trailer? Tu ovviamente non sai niente della serie videogiochi, ma anch'io poco, ci ho giocato una volta, ma non ho mai seguito, è una serie molto amata, ma...
Allora, infatti stavo dicendo, non so assolutamente nulla di Halo... mi interessa, forse avevamo parlato del teaser in qualche puntata fa, mi prende bene perché mi sembra un bel mondo da scoprire e conoscere. Mi è piaciuto il trailer perché ho visto, almeno ci ho visto forse un'intenzione di presentarci molto i personaggi, cioè si vedono proprio questi primissimi piani dei vari protagonisti, in mezzo chiaramente a scene molto spettacolari, inquadrature molto sceniche dello spazio, Però ci ho visto tanti primissimi piani dei protagonisti, quindi hanno puntato non solo appunto sulla spettacolarità dell'ambientazione, ma sembrerebbe qualcosa che vuole raccontare le persone più che gli eventi, non lo so, la butto lì.
Sì,
però mi interessa.
Gli alieni minacciano l'esistenza umana nel 26esimo secolo, questo è il... basta.
Fine. La fine, cioè, la fine. È fantastica questa sinossi.
Vabbè, il protagonista è ovviamente Master Chief, questo personaggio con l'elmetto, questo soldato leggendario.
Master Chief?
Non si vede mai la faccia nei videogiochi.
Cioè, sembra il nome di uno dei Wu-Tang Clan.
Più o meno, è come il capo dei Wu-Tang Clan. Quindi penso che non si vedrà mai neanche nella serie, voglio sperare, no? Per mantenere... Cioè, nel videogioco ha un senso, perché tu ti identifichi, c'è, cioè, questo qui con l'elmetto, dentro l'elmetto che faccia ci sarà, se non la tua che stai giocando.
Beh, giustamente.
Quindi ha senso. Nella serie non lo so, è un po' come The Mandalorian. Forse The Mandalorian ha spianato la strada a questo tipo di personaggio. Quindi la serie uscirà nel 2022 su Paramount Plus, quindi probabilmente quando lanceranno Paramount Plus anche in tutti gli altri paesi sarà uno dei prodotti di punta, anche insomma esteticamente mi sembra che ci abbiano investito un bel po'.
Sì, direi proprio di sì. Non lo so, vediamo che cosa potrà regalarci questa cosa buffa. Sono sinceramente curioso. Poi vabbè, è vero che è un'altra roba, è vero che è proprio tutt'altra tecnica, però insomma, io ripeto che Arcane su Netflix mi ha affascinato tantissimo, nonostante fossi completamente a digiuno di tutto quello che riguardava League of Legends. Quindi, che ne sai, magari mi piglia bene anche Halo, nonostante io non sappia assolutamente nulla di Halo.
Esatto. Ma andando avanti, ma rimanendo nell'ambito videoludico, ho messo nella lista dei trailer Star Wars Eclipse. E Teo, mentre lo guardava, mi scrive e mi fa: ma guarda che per sbaglio hai messo un videogioco. No, non l'ho messo per sbaglio. Star Wars Eclipse è un videogame, ma è sviluppato da Quantic Dream. Quantic Dream è lo sviluppatore che ha portato una serie di videogiochi che sono probabilmente il migliore esempio di collegamento tra il cinema o le serie TV e il videogioco. Sto parlando di Heavy Rain, dell'ultimo Detroit Become Human. In pratica è un film interattivo. Sono sempre realizzati in maniera eccelsa e, come dicevo, forse il migliore esempio di film interattivo. E questa volta... per la prima volta hanno fatto un gioco su licenza, che è appunto Star Wars Eclipse. Quindi è tutto comunque incentrato su una storia, realizzata in maniera cinematografica, e sembra molto figo dal trailer che abbiamo visto. Tu cosa ne hai pensato, te? Essendo una cosa un po' al di fuori della tua comfort zone, cosa ti sembrava?
Mi sembravano delle immagini della Madonna, che se fosse una serie la guarderei immediatamente.
E pensa che puoi essere artefice del destino di questi personaggi nel gioco. Uscirà su PlayStation 5 e Xbox Series X o S. Quindi, boh, non lo so, direi guardatevi questo trailer, specialmente se siete fan di Star Wars. È ambientato nell'epoca dell'Alta Repubblica, quindi l'epoca d'oro degli Jedi, prima della guerra dei cloni, prima di episodi 1, eccetera. Quindi è uno spaccato del mondo di Star Wars che non abbiamo ancora visto, e sembra veramente una figata. Cioè,
sì, ma io lo so perché hai messo dentro questo trailer, Paolo, io so la verità. Tu vuoi rubare perché il lavoro a Alessandro Dioguardi.
Perché lui parla anche
che nel suo podcast sul Divano di Ale parla anche di videogiochi.
No, non voglio
che noi non
le
facciamo
cose.
E tu vuoi rubargli anche quella nicchia di pubblico lì.
No, sicuramente lui approfondirà di più di noi perché giustamente ne parla. Però secondo me era degno di essere segnalato proprio per il suo essere borderline tra cinema e videogioco. Chiunque abbia giocato a tipo Detroit Become Human o Heavy Rain o gli altri giochi che hanno fatto capisce esattamente a cosa mi riferisco. Poi quando uscirà, magari, insomma, se lo prendo te lo faccio vedere.
Ma come mi dovevi far vedere il cos'è VR di Guerre Stellari e poi non ci ho mai giocato? Sono tipo 6 anni.
E cazzo, vieni, quando vieni si fa solo i podcast, vieni a provare il VR.
Me lo hai detto 4 case fa.
È vero.
Mettiamo insieme le case di entrambi.
Case tue, però, no? case di
anche
entrambi.
Anche tue, perché eri dall'altra parte.
È vero. A questo punto rimaniamo in ambito videoludico, perché è uscito anche il trailer di Sonic the Hedgehog 2. Ok, il nuovo, il sequel del film evento Sonic, che ha incassato tantissimo, il più grande incasso di un film tratto da un videogame, con Jim Carrey nei panni del cattivo Dottor Eggman, che ritorna nel ruolo. Vediamo Sonic che si è ambientato nel pianeta Terra e vediamo anche l'arrivo di altri personaggi della serie videoludica, come il suo amico Tails, la volpe con due code, che vola facendole mulinare come un elicottero, e anche del personaggio Knuckles, che tra l'altro ha la voce di Idris Elba
in inglese, mentre in italiano ha la voce di chi ce l'ha?
Ancora non si sa, di Maurizio Merluzzo. Ma perché
infatti, dicevo, come non si sa, perché, lo sta dicendo Mauri sui social da 3 giorni di fila, quindi direi che
lo so. Perché praticamente hanno mantenuto, tranne nel caso di Idris Elba e di Sonic, hanno mantenuto le voci.
Quindi solo nel caso di Mauri
del videogioco. No, in inglese, se non sbaglio, Tails comunque è doppiato dallo stesso doppiatore dei videogame, e Maurizio è sempre stato il doppiatore nei videogame di Knuckles. Mm-hmm. Tra l'altro, è stato, quanto mi ha raccontato, è stato selezionato proprio dalla SIGA.
Esatto.
Quindi i giapponesi hanno fatto proprio le selezioni delle voci ufficiali, perché volevano quella voce lì, la volevano attaccata al personaggio possibilmente per sempre. Quindi è bello che abbiano, diciamo, riportato questa cosa anche al cinema e mantenuto continuità con i videogame.
Assolutamente.
Il trailer come ti sembrava? Tu l'hai visto il primo?
No.
Ah, ok, non l'hai visto.
No, non l'ho visto.
Molto gradevole il primo. Non avendolo visto, non so che effetto ti può fare questo trailer, essendo un sequel. Però sembra più posato rispetto al primo, al trailer del primo. Non parlo del primissimo trailer, quello dove Sonic era un incubo, diciamo in generale, no?
Che ridere quella situazione lì. No, ma allora, ma ti dico, il trailer l'ho trovato simpatico, un po' incasinato, un po' che, cioè, nel senso, ovviamente non ho capito un cazzo di quello che ho visto, perché non avendo visto il primo film e conoscendo molto poco, cioè conosco il personaggio di Sonic, forse ci ho giocato ai tempi del Mega Drive, ma non è che posso dire di essere un conoscitore dell'argomento. Però visivamente mi è sembrato fico.
Sì. Poi quando ho visto che comunque torna Jim Carrey, mi sono tranquillizzato, perché comunque il primo film lo regge lui.
Ah, vedi.
Jim Carrey fa il film, è fantastico. Cioè, un cattivo così, con Jim Carrey senza briglie, a briglie sciolte, è fantastico.
Ottimo.
Quindi, insomma, siamo curiosi per questo sequel, sperando che, insomma, che mantengano il buon lavoro già fatto con il primo. E ora si va in tuo territorio, perché parliamo di Harry Potter, o meglio, parliamo di Animali Fantastici, i segreti di Dumbledore. No, come si chiama in italiano lui?
Dumbledore
non si chiama così.
No, si chiama Silente.
Quindi in italiano si chiama I Segreti di Silente?
Allora, in italiano, sai che non ne ho idea, non ho seguito la cosa. Animali Fantastici 3, cioè dobbiamo essere un po' più sul pezzo, Paolo, questa cosa non va bene, la gente poi si lamenterà di noi sicuramente.
Vabbè,
I Segreti di Silente.
Giusto.
I Segreti di Silente.
Siamo sul pezzo.
Ma no, ma aspetta, ma l'avevamo già detto la news, mi ricordo adesso sta cosa.
All'epoca, sì, infatti.
Quando era venuto fuori il titolo.
Dumbledore.
Erano i Silenti di Segrete, ti ricordi che sono le battute stupide?
Giusto.
le Segrete dei Silenzi. Cosa dire di questo trailer? Che mi ha... Allora, innanzitutto questo è il famoso film della Discordia. Perché, come tu ti ricorderai, questo è il film dove Johnny Depp è stato estromesso.
Ah, già, è vero, è vero.
Hanno
è vero.
Cambiato il suo, l'interprete del suo personaggio. Cioè Grindelwald non è più Johnny Depp, bensì Mads Mikkelsen. Quindi già questo film, secondo me, nasce con un problema di fondo, nel senso un grande astio da parte di tante persone, di tanti fan della saga, ma non solo. Quindi bisognerà vedere come andrà da questo punto di vista. Se la gente ancora si ricorda questa cosa o se poi il tempo guarisce tutte le ferite. Secondo me in questo caso no. Mi ha fatto un po' strano vedere che hanno basato praticamente il trailer su quello che non è il nuovo film. Cioè, nel senso, il trailer di questo film dura 2 minuti e 40, ma di trailer di film nuovo ce ne sono tipo 30 secondi scarsi. Perché tutto le è immagini vero. Precedenti stanno lì a dirti che Harry Potter sono 20 anni che esiste, 20 anni dal primo film, ci sono tutti un sacco di immagini dei primi 8 film di Harry Potter, ci sono un sacco di immagini dei 2 film precedenti degli Animali Fantastici e poi incredibilmente verso la fine vedi qualcosina.
Ma c'è anche immagini dello spettacolo teatrale.
Sì, esatto, immagini dello spettacolo teatrale, immagini dei fan, dei cosplayer, di cose, non lo so, sembra che loro per primi non vogliano crederci molto, non vogliano svelare molto, ma a questo punto non farlo il trailer. Cioè, nel senso, mi fai trailer, fammi vedere il cazzo di trailer. No, non so.
Quello hai ragione.
Ma ha fatto un po' strano, però... ecco.
Io te l'ho detto, non è che ho apprezzato particolarmente gli altri Animali Fantastici, quindi sono un po' fuori. Sicuramente hanno i loro estimatori. Ci sta. Cioè,
sì, no, beh, anch'io non sono tanto fan, devo dire la verità. E poi comunque c'è quello che c'ha la bocca strana come protagonista, quindi un po' è strano.
Chi è?
È di Redmayne.
Chi ha la bocca strana?
Ma sì, c'è Redmayne. La bocca strana.
È di Redmayne, sì. Sì, poi c'è Jude Law che interpreta Silente, che si è fatto crescere comunque... un bel barbone, insomma ci
esatto.
sta. È la barba che poi non si è più tagliata fino a farla diventare quella del Silente che conosciamo. Il film uscirà a luglio 2022 in Italia, quindi insomma è uno dei film della prossima estate. Va bene, passo a una serie che veramente non mi aspettavo di vedere, e cioè si chiama Winning Time, The Rise of Lakers Dynasty. Miniserie in 10 episodi, quindi autoconclusiva, di HBO Max sulla storica squadra dei Lakers degli anni 80.
Anche sì, la prima scelta di draft di Magic Johnson del 79, però ecco, la stagione era quella lì, poi loro hanno spaccato grosso negli anni 80, vinto 5 anelli in 8 anni, 9 anni, no, mi sembrava 8 anni forse, quindi in veramente poco tempo.
Il trailer è fichissimo.
Ah, cioè, ecco.
Il trailer è eccezionale.
Io almeno me ne frega di parte, più
esatto,
che con gli
a me non me ne frega nulla.
Cioè.
Non me ne frega nulla del basket, cioè nel senso non sono un appassionato, non ho vissuto, non ho seguito quelle cose, però è veramente figo sto trailer, cioè voglio vederla assolutamente sta storia. Tu, Teo, che sei già più dentro, voglio vedere
soprattutto sono un tifoso dei Lakers,
lo so.
Grazie a quella squadra lì. Cioè io ho cominciato ad appassionarmi di NBA ai tempi che ero ragazzino, prima di iniziare a... che poi ci ho anche giocato a pallacanestro, sembra buffo data la mia statura, ma cioè io mi sono appassionato di basket con quei Lakers lì, quelli di James Worthy, quelli di Jabbar, quelli di Magic.
Cioè per me Kareem Abdul-Jabbar è figo perché combatte contro Bruce Lee in Game of Death, ma
e guida l'aereo
mai visto
ed è il copilota dell'aereo più pazzo del mondo, che però tutto un ti ricordi
fan,
non amando,
sai.
Quel film, esatto, maledetto.
Però
e comunque si vede nel trailer, c'è un'immagine di Jabbar, c'è il Chuck, sì, su Airplane. E io non vedo l'ora. Cast azzeccatissimo, pieno di nomoni. La cosa che mi ha stupito è vedere un esordiente interpretare proprio Magic, quindi sarà anche simpatico vedere come se la caverà. Sono molto curioso di vedere, dal trailer traspare poco, sono curioso di vedere quanto gioco giocato ci sarà, quanto invece dinamiche esterne al parquet. E beh, non vedo l'ora, cioè nel senso, io sono veramente eccitatissimo dalla cosa, come potrai immaginare. Anche perché a breve, appena finirà qua nel podcast, vi farò una gran bella recensione di Swagger, una delle serie che sto seguendo su Apple TV Plus, che parla appunto di pallacanestro, quella di oggi però, non quella degli anni 80. Quindi insomma, bella, bella storia, sono esaltatissimo. Poi insomma, dai, l'ambientazione inizio anni 80, California, è veramente un'esplosione di, come si dice, di glamour hollywoodiano, di quella roba lì, di lustrini di quei tempi.
La serie arriverà a marzo su HBO Max, quindi penso poi da noi su Sky. Speriamo che arrivi il prima possibile anche da noi. Poi proseguiamo con un trailer che io in realtà non ho visto. Anzi,
ma
non,
come
è,
non hai
visto? Non l'ho voluto,
cioè,
vedere.
Fai vedere a me?
È diverso. Faccio vedere a te, ma perché non voglio sapere niente. L'ultimo trailer di Matrix Resurrections. Non potevamo non parlarne perché è uscito. Tu l'hai visto o non l'hai visto?
Ma non l'hai
non
messo?
Non l'hai visto neanche tu?
Ma non l'hai messo nella playlist, quindi non
allora, ma tu tanto l'hai già visto perché è uscito, figurati se tu te lo sei saltato.
Ma scusami.
Ma tu l'hai visto o non l'hai visto?
Ma a questo punto non me lo ricordo neanche se l'ho visto o non l'ho visto. Forse l'ho visto.
Mi fa piacere. Allora, sappiate...
Vabbè, ma ne abbiamo altre migliaia di trailer, dai.
No, vabbè, però sappiate che è uscito il trailer di Matrix Resurrections, il secondo e ultimo trailer. Il film è in uscita... Che giorno esce?
Da noi il primo gennaio.
Ah, ok, in uscita il primo gennaio da noi, con un vergognoso ritardo rispetto all'estero.
Sì, anche perché sarà qualcosa, ripeto, per l'ennesima volta, dovremmo, visto che negli Stati Uniti c'è la premiere il 18, in Russia e Giappone esce tipo il 16-17 dicembre.
Cioè esce prima in Giappone che da noi, questa cosa è inaudita.
La premiere negli Stati Uniti il 18, la grande distribuzione di vasta scala è tipo il 20 o il 22 dicembre. Bisognerà evitare gli spoiler come Neo evita i proiettili sul tetto nel primo film. Perché sarà sicuramente un puttanaio di meme dal giorno dopo. Cioè sarà proprio una roba peggio degli Avengers, secondo me.
Sì, Maurizio che doppia Jonathan Groff nel film e che quindi ha già visto e sa già tutto, mi ha detto che è una roba che bisogna stare attenti agli spoiler.
Esattamente. Quindi... Allora, anche a me Mauri mi ha annunciato una robina senza dirmi troppo, ovviamente, perché non può e non deve.
E non vuole, magari.
E non vuole. Però quella minima cosa che mi ha detto lasciandomi lì sul filo mi ha intrigato una cifra, quindi non lo so, vediamo che cazzo succede.
Sì, a quanto pare si sono inventati qualcosa di grosso, non voglio sapere nulla prima di vederlo, quindi ho skippato il secondo trailer. Io consiglio, tanto lo andate a vedere uguale, non è che ve lo devono vendere, ve l'hanno già venduto. Se siete così cauti, skippatevelo anche voi, ci vediamo in sala il primo gennaio.
Eh sì.
Proprio si fa il capodanno con Neo.
Si fa il capodanno con Neo, esatto.
Che figa bello. Cosa, no? E ci divertiamo.
Allora, prima che tu vada avanti, volevo renderti edotto, e non solo te ma anche ai nostri ascoltatori, di una cosa che loro non sanno ma vedranno... avranno già visto, perché se stanno ascoltando la puntata l'avranno già vista, che ti ho appena mandato l'ennesima mia copertina del podcast, di cui sono di un orgoglioso che tu non puoi capire. Cioè anche a questo giro è più figa di quella di settimana scorsa, perché sono riuscito a fare delle cose simmetriche con un senso perfetto, preciso, che
bella.
Minchia, quando succedono queste cose non sono troppo felice, cioè hanno un senso ste cazzo di copertine, probabilmente sì, la gente non ci fa neanche caso,
anche
però cioè
Bravo.
No, ma questa poi c'ha delle robe...
Volevi che ti dicessi che sei bravo? Sei
no, c'ha delle robe simmetriche che sono pensate per... Cioè, mi è andata veramente di culo a sto giro, devo
ammetterlo. Bellissimo.
Sono
allora,
molto fiero.
Direi di andare veloce sui prossimi trailer, così arriviamo al succo che sono le recensioni. Abbiamo Operation Fortune, Ruse de Guerre, un action comedy, direi, con un cast molto interessante, perché c'è Jason Statham.
Sì.
Chi c'è poi?
C'è...
Vediamo se li hai riconosciuti.
Hugh Grant,
che fa il cattivo, che sembra fighissimo. E poi ci sono... C'è Aubrey Plaza, c'è Josh Hartnett. Insomma, un film... in cui il regista Guy Ritchie sembra tornato infatti, ai fasti di un tempo.
Bravo, infatti è uno di quei film in cui mentre vedevo il trailer non ho visto dall'inizio, cioè nel senso tipo è partito il trailer e mi stavo facendo un attimo i cazzi miei, stavo solo ascoltando, poi ho cominciato a vedere il trailer, dopo tipo 20 secondi ho detto o è Guy Ritchie o è uno che copia Guy Ritchie, cioè,
che
però il Guy Ritchie quello figo, cioè quello esatto. Che a me piace un casino,
quello che si diverte,
esatto.
E secondo me questo è da tenere d'occhio, eh? Poi torna Jason Statham con Guy Ritchie, Snatch, ed è subito Snatch,
esatto. Quindi, sì, insomma, assolutamente.
Operation Fortune, Ruse de Guerre, non si sa ancora la data d'uscita, il trailer è molto divertente, dateci un'occhiata. Passiamo a invece una serie TV diretta invece da un altro grande regista, e si parla di Peacemaker, ok? Dove torna il nostro eroe o antieroe John Cena dopo Suicide Squad, in questo bizzarro personaggio, e tutto un bizzarro gruppo di personaggi assurdi alle prese con delle missioni da supereroi, però loro di supereroistico hanno ben poco. Molto divertente anche questo trailer, il primo vero trailer, diciamo. Come ti è sembrato?
Oddio, divertente, particolare. Sembrava fosse più pirla il personaggio, anche da come l'aveva presentato James Gunn. Invece qua
insomma,
mi sembra
non è che sia poco pirla.
Ah, esatto. Sì, no, è pirla, ma mi sembra che ci sia anche un po' di velleità di prendersi sul serio. Non so se
sì,
sbaglio.
Sì, probabilmente cercano di costruire un po' di dramma. Anche perché c'è la presentazione a sorpresa del personaggio del padre di Peacemaker, è interpretato da Robert Patrick.
Esatto, che è strano da vedere Robert Patrick invecchiato, non lo so, io ho sempre pensato che fosse un T-1000, invece no. Ma sai che, non lo so, nonostante ci sia James Gunn dietro la cosa e pim pum pam, non è che
non
mi
ti convince?
Non mi ha attirato molto, mi aveva fatto più ridere il precedente. Sì. Boh. Non lo so, poi magari sbaglio tantissimo.
Secondo me è una di quelle serie divertenti basate sui personaggi. Potrebbe essere qualcosa di carino. Io sono l'unica mia preoccupazione è che James Gunn effettivamente si è spremuto come un limone. Cioè nello stesso periodo stava facendo Suicide Squad, poi subito dopo questa serie qui doveva lavorare comunque alla preproduzione dei Guardiani della Galassia 3. Cioè non lo so, secondo me non vorrei che fosse arrivato al limite, però confidiamo sempre in James Gunn e speriamo che ci faccia divertire come tutte le altre volte.
Assolutamente.
Dopodiché abbiamo una serie di Paramount Plus che si chiama 1883, ambientazione western, e in realtà il trailer non è che è quasi un teaser, non è che sveli molto, però c'è Sam Elliott e il creator della serie è Taylor Sheridan, quindi sicuramente qualcosa da tenere d'occhio.
C'è un po' di curiosità, esatto. Tra l'altro tra gli attori c'è la stella della musica country Faith Hill e suo marito Tim McGraw, che è un altro che comunque gravita in quell'ambiente, che negli Stati Uniti ha un seguito bestiale. Una delle cose proprio classiche, caratteristiche loro, di cui al resto del mondo frega pochissimo, mentre in patria sono delle vere e proprie stelle brillantissime, ricchissime, famosissime.
La serie arriverà su Paramount Plus il 19 dicembre, quindi è proprio imminente.
E anche lì ancora sto Paramount. Che palle!
Stanno sparando le cartucce grosse tutte insieme adesso e vedremo, insomma ci provano. A quanto pare la guerra dei flussi è ancora in ballo.
Esatto.
Per chiudere abbiamo un first look a Spider-Man Across the Spider-Verse, il sequel dell'acclamatissimo film animato Spider-Man Un Nuovo Universo, e insomma vede continuare le vicende di Miles Morales alle prese con tutti questi altri Spider-Man dei multiversi, e continua anche a presentarci questo stile animato così particolare e colorato e cinetico, ipercinetico anzi.
Ipercinetico, esatto.
Molto figo.
E io sono ansiosissimo, ho amato tantissimo il primo film, ma veramente tanto tanto, una di quelle cose proprio da bambini che continui a riguardare con gli occhiolini, con gli occhi a cuoricino, eccetera. E poi mi è piaciuto il fatto che anche questo first look parta con lui che ascolta Post Malone, che è una delle cose fighe dell'inizio del primo film. E, beh, che dire, molto curioso, anche perché questa cosa dei multiversi sta sempre diventando più protagonista all'interno di quell'universo lì, di i multiversi in quell'universo. Allora, sta degenerando, dici tu, in effetti, sì, un pochino,
un po' sì,
vediamo, vediamo.
Ci sono sempre Phil Lord e Christopher Miller alla sceneggiatura insieme a Dave Callaghan, e il titolo in realtà completo alla fine include un part one, quindi Spider-Man sì. Across the Spider-Verse part one, il che ci fa capire che ci sarà un part two, se non anche un part three. Visto come è andata con Infinity War e Endgame, che originariamente erano part 1, part 2, penso che sia un espediente che funziona.
Che potrebbe funzionare.
Vedremo se funzionerà anche narrativamente come lo è stato in quel caso. Inoltre nel trailer si vede anche l'arrivo, che era stato già diciamo presentato alla fine del primo film, di Spider-Man 2099. Cioè la versione futuristica di Spider-Man, che ebbe una breve diciamo arco di pubblicazione negli anni 90 per poi sparire,
così,
e sarà tra l'altro interpretato da Oscar Isaac, quindi la voce di Spider-Man 2099, Miguel O'Hara, sarà di Oscar Isaac. Va bene? Ok.
Va bene, sì.
Chiudiamo
Perfetto.
Il trailer con questo e passiamo
pem.
Alle recensioni
oh.
Pem, 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 e iniziamo finalmente. Io sono molto curioso, perché voglio assolutamente andare a vedere questo film quanto prima, sono molto curioso di sapere il parere di Teo su Don't Look Up.
Allora,
com'è?
A me è piaciuto parecchio, con un paio di riservine. Se volete leggervela, c'è la mia recensione sul sito, pubblicata ieri, quindi la trovate già, con in copertina un bel meme che riguarda il personaggio di Jennifer Lawrence, come nel film. Ho dovuto crearlo io, perché chiaramente ancora su internet non si trovava. E allora, la trama credo che la conoscano tutti. Ci sono questi due scienziati, anzi uno scienziato è la sua e una delle sue dottorande. Lei scopre una cometa e fanno un paio di calcoli e scoprono che si sta dirigendo verso il pianeta Terra, quindi abbiamo 6 mesi e mezzo di tempo e poi il pianeta vedrà la sua fine, perché non c'è scampo, non c'è possibilità di salvarsi. Questa è in collisione, atterrerà nel Pacifico e causerà un extinction level pari a quello che spazzò via i dinosauri, e quindi c'è
quindi
da un po' da cagarsi
addosso. Il pianeta farà come Florence.
Esatto, farà puff come Florence, bravissimo. Guarda come ride soddisfatto delle sue cagate. E, però cosa succede? Che questi due scienziati, essendo dell'Università del Michigan, non importanti, non autorevoli, eccetera, eccetera, le istituzioni e i media li prendono bellamente per il culo, cioè non gliene frega un cazzo di niente. I due scienziati sono interpretati da Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Il nostro caro Leo fa l'ennesimo lavoro su timbro e accento, sembra quasi ormai una scommessa che fa in ogni ruolo. Ribadisco anche nel podcast questa cosa, già dal trailer si capisce che è stata completamente uccisa dal suo solito doppiatore, che lo doppia per l'ennesima volta come Jack di Titanic, però pazienza, che ci si può fare. Quindi nel caso guardatevelo in lingua originale. E la presidente degli Stati Uniti è Meryl Streep, nel suo gabinetto presidenziale troviamo Jonah Hill.
È brutta però.
Dai, su. Troviamo Jonah Hill, Mark Rylance fa la parte di questo miliardario visionario, una sorta di incrocio tra Steve Jobs, Elon Musk e qualcuno di assolutamente paranoico. Si ride tantissimo nel film, perché il film è esplicitamente una commedia, quasi, a tratti quasi del comico. Il problema è che si ride, ma subito dopo ci si atterrisce, cioè il film ha la sua parte angosciante e ansiogena, perché il mondo che non dà retta alla scienza e va avanti pensando al profitto e burlandosi dei dati scientifici, perché tanto chi se ne frega, sarà un problema degli altri, è il mondo in cui viviamo noi. Il film è chiaramente una satira palese, una metafora del cambiamento, del climate change, del cambiamento climatico e dell'allarme che continuano a lanciare gli scienziati di tutto il mondo da anni, con il risultato di istituzioni che se ne sbattono il cazzo, accordi che vengono presi e poi disattesi, decisioni che dovrebbero essere immediate ma che vengono continuamente rimandate. Stiamo andando verso il disastro. Ecco, nel film è una cosa molto più potente, una cosa molto più rapida. Nella realtà lo è meno, ma diciamo che il disastro è già annunciato e noi ci stiamo comportando in quel modo lì. Di culo ad Adam McKay va il fatto che comunque il film esce, è stato girato prima, scritto prima, ma diventa anche una metafora della situazione attualissima, ovvero si può parlare anche della pandemia che viene presa in questo modo, che ha creato due fazioni di tifoserie. Nel film ci sono esattamente due fazioni, quelli che non credono alla cometa e quelli che invece ci credono, quelli che si fidano del primo youtuber che passa, che gli dice le cose, e non si fidano della scienza perché non ce lo dicono. Cioè ci sono tutte queste cose qua, gli scienziati che appunto diventano meme, diventano gif, altri che vengono considerati solo perché sono belli e in televisione funzionano. È un mondo agghiacciante, ma non è tanto agghiacciante quello del film, è agghiacciante il fatto di pensare e rendersi conto che è esattamente il mondo in cui stiamo vivendo noi. Il film è un po', l'ho definito nella recensione, una sorta di Idiocracy 2.0, però Idiocracy era ambientato in un futuro lontano, Don't Look Up è ambientato oggi, e secondo me è da vedere. Si ride tantissimo, si ride. Io ho riso molto di più rispetto agli ultimi due, Vice, L'Uomo nell'Ombra e La Grande Scommessa. Diciamo che il livello di comicità è quello degli Anchorman con Will Ferrell, sempre di Adam McKay. Ma
quindi
si vede,
molto spinto.
Sì, si vede che McKay ha preso, ha messo insieme quel tipo di approccio al racconto con il tipo di approccio che aveva negli ultimi due film, che però raccontavano una storia vera. Qua invece la storia chiaramente è totalmente inventata, e a mio avviso quelle piccole, come si dice, non pecche, ma sì, quei piccoli appunti che posso fare al film, è che appunto spesso la satira è veramente esageratamente dichiarata e palese. I personaggi sono clamorosamente sproporzionati, esagerati, parossistici, cioè sono oltre, non sopra le righe, ma chilometri sopra le righe, sono delle stratosfere sopra le righe. E la comicità del film è legata tanto alle situazioni, alle gag, alle battute, e meno a un lavoro di montaggio che invece aveva contraddistinto i punti da commedia, i punti in cui scattava la risata dei due film precedenti. Non so se ti ricordi Vice.
Certo, sì, sì.
C'era tutto il discorso di quando Cheney riusciva a ingabbiare Bush, che c'era il montaggio alternato con il pescatore che prende all'amo il pesce. Cioè, tutti quei giochini lì che Hank Corwin, che è il montatore di McKay, che è presente anche in Don't Look Up, qui ci sono, c'è del footage mescolato insieme alle immagini, ci sono delle, c'è un montaggio molto particolare, frenetico e ricco, però funziona meno bene da quel punto di vista lì. Tolto ciò, il film secondo me è assolutamente da vedere. Sono convinto che non piacerà alla critica americana, perché l'accusa è dichiarata, l'accusa alle istituzioni, con questa Meryl Streep che è una sorta di Donald Trump al femminile. L'accusa ai media, che se ne sbattono il cazzo, pensano chiaramente agli ascolti, pensano a trattare le cose in modo leggero, non vogliono spaventare il loro pubblico, quando in realtà, cazzo, il pubblico sarebbe da svegliare fuori, cioè rendiamoci conto di che cosa sta succedendo, sta finendo il mondo, cioè stiamo per estinguerci, non ci sono cazzi, bisogna fare qualcosa, inventiamoci qualcosa per deviare la rotta della commedia, facciamo qualcosa. E in realtà non vi spoilerò che cosa succede nel film, il finale. Grazie. L'ho trovato perfetto. Mi auguro che rimaniate a vederlo anche dopo i titoli di coda, come è giusto che sia e come finalmente un po' forse i film Marvel vi hanno abituati a fare, perché dovete farlo. È un film da vedere, è un film che non avrà, secondo me, nella World Season grande considerazione. Forse la sceneggiatura, forse il montaggio. No, secondo me non è un tra i più quotati dell'anno. Merita la visione in sala. Il 24 dicembre arriverà su Netflix, ma è un film che ha delle immagini dello spazio molto, molto suggestive, e comunque è un film che ti trasporta via nel momento in cui lo vedi sul grande schermo. Un po' come tutti, chiaramente, però qua, film produzione Netflix, c'è un cast della Madonna che merita di essere visto in originale e in sala, quindi se avete questa possibilità fatelo. Se non ce l'avete, guardatevelo a casa, però magari anche qui, ecco, usando i sottotitoli senza il doppiaggio, perché ho visto il trailer doppiato e le voci sono...
Perde qualcosa.
Sì, perde molto, con tutto il bene per i doppiatori che sono professionisti, va bene tutto. Però insomma, tra la strip, DiCaprio e la Lawrence e Rylance sono molto diversi dagli originali e molto meno impattanti, ecco. Cioè, nel senso, hanno tutti fatto un bel lavoro sulla voce, soprattutto DiCaprio e Rylance, ed è una cosa che va a perdersi.
Bene, io invece ti parlerò di Il potere del cane, il nuovo film di Jane Campion, che è su Netflix anche questo, tra l'altro. È un film molto particolare. Allora, intanto la prima cosa che colpisce è la fotografia, che è veramente eccezionale. La fotografia mi ha ammaliato, la cura, i quadri, è eccezionale. Non è difficile poi trovare, diciamo, con il giusto impegno, trovare delle immagini così belle quando il film comunque è tutto ambientato in Montana, ricostruisce questo Montana del 1925. Come dicevo, e racconta la storia dei due fratelli Burbank, in particolare Phil, interpretato da Benedict Cumberbatch, mentre l'altro fratello, George, interpretato da Jesse Plemons, che sono degli allevatori, hanno questo ranch, e il personaggio in particolare di Phil è un personaggio molto scontroso, molto burbero, problematico, tutti lo rispettano ma per paura più che per effettiva simpatia o ammirazione. Entra in gioco il personaggio di Kirsten Dunst con suo figlio, interpretato da Cody Smith-McPhee, che insomma diventa la moglie di suo fratello e va un po' a scombinare questi equilibri, perché diciamo che i due fratelli hanno un rapporto, un legame molto forte, quasi un rapporto morboso. Si fa menzione, cioè anzi Phil fa menzione spesso di questo personaggio che non vedremo mai nel film perché è morto anni prima, di Bronco Henry, che è una sorta di mentore per lui, un punto di riferimento, un personaggio che è stato quasi, non si capisce se è una figura paterna o comunque una figura di riferimento nella sua vita, e che diciamo lui abbia sofferto molto nella sua mancanza. La cosa bella di questo film, cioè quello che mi è piaciuto di più, è che comunque si parla di un dramma, ma riesce molto bene a raccontarci l'evoluzione di questo personaggio, ma non tanto del personaggio di Benedict Cumberbatch, Phil, non tanto nella sua effettiva evoluzione, ma nell'evoluzione che ha ai nostri occhi. Cioè noi andiamo a scavare sempre più dentro di questo personaggio, prima ne vediamo la parte superficiale e poi iniziamo a togliere strati come una cipolla fino ad arrivare poi all'essenza di quello che è il personaggio, al suo cuore, nell'arco di tutto il film. E inoltre anche gli altri personaggi, in particolare Kirsten Dunst, con cui lui crea questo dualismo, come dicevo in apertura, non la sopporta, come non la sopporto io, perché Kirsten Dunst, sebbene sia una bravissima attrice, è la mia Sandra Bullock personale, come lo è la Sandra per Teo.
Che cattivo che sei.
Ah, perché tu lo puoi fare con Sandra e io non lo posso fare con Kirsten Dunst. Non ho capito questa cosa.
Ma nel senso, ma con Sandra è normale che si faccia, cioè dovrebbe essere una cosa...
Solo tu lo fai, Sandra.
Istituzionalizzata, non è una cosa solo mia.
Dammi a me Sandra e io ti do Kirsten, facciamo così. Ok, ci stai? Facciamo questo scambio, io ti do Kirsten e tu mi dai Sandra.
Va bene,
ci stai?
Okay.
Okay, okay. Abbiamo risolto. Dicevo, c'è questo dualismo tra questi due personaggi che viene portato avanti per tutto il film e che crea un po' il conflitto base del film. Però è veramente gradevole da seguire, è molto bello, è molto bello il modo in cui vengono raccontati in maniera introspettiva questi personaggi, e tutto è corredato da fotografia, regia meravigliose, musiche, tutto il comparto tecnico in generale, il comparto artistico è al top, l'interpretazione degli attori è ineccepibile, è veramente un bel film, mi è piaciuto moltissimo. Non avrei da dire niente di difetti o di negativo su questo film qui. Ve lo consiglio perché è un bello spaccato di questi personaggi e di quel mondo lì, che tra l'altro non è frequentemente visto nei film americani, cioè non è un western, sembra un western ma non è. È un'epoca, insomma, molto interessante. Il potere del cane lo trovate su Netflix, recuperate. Oggi mi sa che siamo non è tutto Netflix, però abbiamo tre Netflix di fila, perché tu hai visto
sembra un western ma non è, serve l'allergia,
l'allegria. L'allergia.
No. Sì, certo, se sei allergico ai cavalli chiaramente. Ma chiaro. Andiamo avanti con il terzo Netflix di fila, perché si tratta di Voir, che non credo che si legga voir, perché penso che sia francese, perché voir vuol dire vedere in francese. Questa serie, miniserie particolarissima, prodotta da David Fincher, che trovate appunto su Netflix, lanciata come il cinema raccontato da chi ama il cinema. Sono pochi episodi, sono sei episodi abbastanza brevi, ve la vedete in una infornata unica, volendo, come ho fatto io. Però devo dire che, nonostante la sigla meravigliosa, che è una di quelle che non skippi perché ti fa vedere le immagini iconiche dei film più belli della storia, praticamente una dopo l'altra, facendo di corsa una rapidissima storia del cinema per frame, io non ho assolutamente capito il senso della serie. Cioè, non mi ha detto praticamente niente. Allora, in breve,
cioè, ma cos'è? È un montaggio di immagini, cos'è?
No, sono quella la cosa. Allora, sono impressioni personali e ricordi personali di gente, di cose. Allora, per farti capire meglio, i sei episodi sono: uno parla specificatamente di 48 ore, il film di Walter Hill con Nick Nolte e Eddie Murphy. Un altro episodio parla dei ricordi della protagonista dell'episodio in merito a quando era ragazzina e vide Lo squalo al cinema per la prima volta, e poi lo vide per tutto il resto dell'estate. Quello che ha voluto dire Lo squalo, definito il primo blockbuster estivo della storia, quello che ha cambiato Lo squalo, eccetera eccetera. C'è un altro episodio che parla, che analizza il fatto che i protagonisti di un film non devono sempre per forza essere dei personaggi positivi con i quali è giusto empatizzare, ma possono anche essere dei personaggi che ti stanno sui coglioni. E questa cosa va bene lo stesso. Un altro episodio mette a confronto le produzioni televisive con le produzioni cinematografiche, le differenze che c'erano prima e le similitudini che ci sono adesso. Un altro episodio mette al centro il concetto di vendetta nel cinema, parlando soprattutto, molto soprattutto, di Lady Vendetta di Park Chan-wook, mentre un altro episodio è praticamente il dietro le quinte di due animatori Disney che parlano di come si lavora sui personaggi femminili di un film di animazione. Ora, capisci che non c'entra una sega uno con l'altro. Alcuni sono interessanti, alcuni lo sono un po' meno. Il problema grosso è che, secondo me, è una di quelle serie che, per chi non sa assolutamente nulla di cinema, di semiotica del cinema, di linguaggio, di tecnica, di storia del cinema, eccetera, non è approfondita a dovere. Cioè, sono troppo brevi e danno molte cose per scontato. può essere interessante vedere certi episodi, certi aspetti, però ne esci che bene o male, se prima ne sapevi magari zero, dopo ne sai 2 su 100, quindi non è che ti cambia la vita. Per chi invece qualche infarinatura ce l'ha, o magari anche un po' più di qualche infarinatura, non aggiungono assolutamente nulla, anzi risultano molto poverini da quel punto di vista, come profondità e come interesse, come approfondimento. Sì, è una roba molto lasciata lì, molto... Cioè, ti giuro, non ho capito il senso della produzione, cioè non ho capito che cosa volessero fare, che cosa volessero dire. Cioè, secondo me, se mi devi parlare dell'amore per il cinema raccontato da gente che il cinema lo fa o che il cinema lo critica come professione, come che ha dedicato la sua vita a questo, boh, forse non è questo l'approccio giusto. Poi magari sbaglio io e magari piace a tutti un casino e sto dicendo cazzate, non lo so. Però ecco, non è... Mi interessava molto, mi ha lasciato delusissimo.
Peccato, peccato. Invece non mi ha deluso Cry Macho, che sono stato a vedere ieri al cinema.
Attenzione, non ti ha deluso?
Non mi ha deluso, perché è stato... Ha deluso molti?
Ha deluso moltissimi.
Ah sì?
No, sì, c'è anche una bella recensione del nostro Cassandro, scritta dal Torino Film Festival, che...
Ah.
Insomma,
no,
dice
io invece
che...
l'ho trovato... Forse è un film che spiazza, perché non è Gran Torino. Se uno va lì che si aspetta Gran Torino, non c'entra molto. Io l'ho reputato una commedia, anche se in realtà vedo che è denominato drama, thriller, western... Per me è una commedia.
Allora c'è qualcosa che non va però, Paolo, se tu hai preso come commedia un dramma.
No, ma è una commedia, è un dramedy, commedia-drama. Cioè ha dei lati drammatici, okay, ma anche degli evidenti lati commedia, ma volutissimi. Ed è questo il suo bello, perché poi alla fine è una sorta di misto tra un buddy movie e un dramma. La storia è questa: il personaggio di Clint Eastwood, questo Mike Milo, è un ex famoso, come si chiamano quelli che fanno i rodeo, non c'è un nome, fantino di rodeo, come si chiamano, insomma,
cowboy.
No,
anche
è un
se
cowboy.
Cowboy, vabbè, c'è tutta un'altra cosa che fa,
è un cowboy, vinceva le gare, sapeva addestrare i cavalli,
rider,
domare i cavalli, non
potrebbe
lo so.
Essere
Insomma, ha un passato burrascoso, ha un passato drammatico, un personaggio che l'ha un po', diciamo, tirato su, gli ha un po' salvato la vita, l'ha un po' rimesso in carreggiata, gli chiede di fargli un favore, di andare a recuperare suo figlio in Messico, perché è in una brutta situazione, lui non può andare in Messico perché ha problemi con la legge, nonostante sia, insomma, il padrone di tutto il ranch, eccetera. E quindi Clint Eastwood, con i suoi 90 anni, traballante così, decide di andare in Messico, a Città del Messico, a recuperare questo ragazzino che è in brutte acque, e si deve un po' scontrare con la famiglia, cioè con la madre e tutti gli scagnozzi della madre, perché questa qui è anche, insomma, c'è un impero di non si sa bene cosa. E col figlio che, insomma, è un po' schivo perché è un ragazzino, è piccolo, e ha avuto un passato anche abbastanza travagliato. Insieme decidono, cioè lo convince, e devono fare questo viaggio per tornare, per portarlo dal padre, quindi per tornare in America. Ovviamente va tutto storto, ne succedono di tutti i colori, e il film si svolge appunto intorno a questi tre personaggi: Clint Eastwood, il ragazzino, e Macho, che è un gallo da combattimento di proprietà del ragazzino, che è il suo compagno, insomma, il suo animale domestico, questo simpaticissimo gallo rosso che si trova in giro con loro e che è un po' il terzo personaggio. Da qui, cioè, capisci che è comunque una commedia, c'è un vecchio, un ragazzino e un gallo che devono andare dal Messico agli Stati Uniti. Questo è Cry Macho, è tutta una serie di situazioni assurde che gli succedono e di rocambolesche avventure,
che sembra l'inizio di una barzelletta, tra l'altro.
Esatto,
ci sono un vecchio, un ragazzino e un gallo che devono andare.
Esatto, e così è. Il film ha cuore perché i personaggi sono belli, vengono secondo me ben sviluppati, ti ci affezioni, le situazioni che gli capitano sono interessanti, sono divertenti, sono a volte anche commoventi. È un film che per chi ha storto il naso posso immaginare. Allora, la regia di Clint è sempre quella classica, pulita, non ha particolari velleità. Forse i dialoghi spesso sono un po' molto leggeri, non, a livello di scrittura non è che siamo di fronte a chissà quale capolavoro, no? Però scorre bene, racconta nel modo giusto i personaggi, è un film che funziona. Non è il suo film più bello, ok, siamo d'accordo, non è un film brutto sicuramente, io l'ho visto con molto piacere, me lo sono goduto, e Clint, nonostante l'età, funziona sempre e riesce a essere comunque un bel personaggio. L'unica forse caduta di stile del film, senza forse, l'unica caduta di stile del film è la scena in cui lui monta a cavallo per domare un cavallo selvaggio, e chiaramente vediamo uno stuntman con ogni tanto degli stacchi su Clint che fa finta di muoversi.
Ma che tristezza.
Quella è un po' tirata per i capelli, quella scena lì, così, però fa sorridere. Nel tono generale del film, che non è così serio, non è così drammatico, ci sta anche. Secondo me, se siete fan di Clint, comunque non ve lo perderete. Cry Macho è al cinema adesso. Chiudiamo bene la nostra carrellata di recensioni con questa tua butade, questo tuo cosa che non mi aspettavo. Io ho visto The Ferragnez, che è questa docu-serie o reality che c'è su Prime Video,
sì,
giusto?
Che non è ancora conclusa, perché hanno messo soltanto per adesso hanno messo online le prime 5 puntate, ma so che dovrebbero arrivarne altre 3.
Ok, quindi è un first impression su questo The Ferragnez.
First impression bello ciccione, perché 5 puntate su 8, dai.
Vabbè, sì, ci siamo. Insomma, come mai? Perché l'hai visto?
Allora, l'ho visto. L'ho visto perché ero a casa che non stavo bene, anche adesso non è che sia ancora troppo in forma.
Che questo sotto, già spiega tutto.
Esatto, sono sotto antidolorifici, antibiotici, bombardatissimo. E quindi comunque ero qui che alla scrivania che lavoravo, mezzo cotto. Ho detto, vabbè, vediamo cosa c'è. Ho visto che c'era The Ferragnez e mi sono detto, dai, così, per curiosità, guardo la prima puntata, no? Tanto poi in italiano, quindi senti più che guardare, basta. E alla fine, niente, mi sono visto le 5 puntate tutte di fila.
Sono brevi?
Sono brevi, mi sembra che durino, mi pare, 20-30 minuti l'una, una cosa del genere. Allora, la prima impressione, la prima cosa che ti posso dire per riassumere il tutto è che mi ha stupito molto il fatto che stia andando in onda questa serie. Perché, allora, chiaramente vediamo la vita privata di Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez, e di tutto il codazzo di gente che gli sta intorno, le famiglie di loro due, il bambino, eccetera, eccetera. In un periodo della vita, la serie è girata fine 2020, inizio 2021, dove lei era incinta della seconda figlia, lui stava preparandosi per andare a Sanremo, cioè un periodo abbastanza particolare e pieno di eventi. Chiara Ferragni ne esce completamente distrutta, secondo me, ne esce malissimo da questa serie. Allora, un escamotage molto interessante che mi ha effettivamente incuriosito fin dall'inizio è che nella serie usano come contrappunto agli eventi quotidiani l'appuntamento con un terapista di coppia, dal quale vanno a parlare entrambi. Lo vediamo sempre soltanto di quinta, ne sentiamo la voce, non lo vediamo mai in faccia, ma è colui che aiuta la coppia a fare proprio terapia. E quindi c'è questo contrappunto nel suo studio che fa da montaggio alternato con gli eventi del quotidiano. E questa cosa
è un po' la dottoressa Melfi. Che non hai visto I Soprano, vai avanti.
Ah, ecco, vedi, ok. La cosa è intelligente, secondo me, da parte degli autori, è stata una bella pensata. Ed è anche utile allo sviluppo del racconto, perché i loro caratteri vengono molto più evidenziati da questa cosa. Bisogna sempre ovviamente tener conto che si tratta di una serie TV, quindi per quanto reale, per quanto reality voglia essere, c'è sempre qualcosa di scritto alla base, qualcosa di recitato. Stiamo parlando di due persone che hanno, cioè che vivono davanti agli schermi, davanti alle telecamere, quindi sanno perfettamente come comportarsi. Quindi per quanto fingano di essere reali, molto probabilmente quelli veri non sono neanche quelli che vediamo in The Ferragnez. Però c'è un qualcosa che si percepisce in quanto tale, in quanto reale. Lei ne esce devastata perché viene fuori come una persona clamorosamente egoista, ultra self-absorbed, come si dice in inglese, per niente rispettosa delle esigenze e, degli spazi che il suo, suo marito anzi le chiede, viziata, ne esce veramente come una brutta persona. Cioè io non capisco come abbia fatto la Ferragni a dare il via libera a una cosa del genere. Probabilmente non se ne rende neanche conto, non ne ho idea, però ne esce veramente male. Al contrario Fedez ne esce molto bene, ne esce come comunque un uomo che ha delle fragilità, che fa un grandissimo lavoro di autocritica, che si rende conto di avere poche amicizie, di nascere, di essere cresciuto in una famiglia molto, come si dice, anaffettiva, al contrario di quella della Ferragni, che invece continua, è debordante, è rumorosa, è fastidiosa, e lo dice anche lui. Sono proprio di due opposti. Una delle puntate verte proprio sul fatto che i due opposti che si attraggono, no? Anche la famiglia di lei, le sorelle, i fidanzati delle sorelle, la madre, il padre, sono tutti molto, come si dice, molto, molto colorati, molto, molto caratteristici, mentre invece la famiglia di Fedez è molto più sull'understatement, sono gente che preferisce fare piuttosto che espandere. È interessante vedere le dinamiche di questa famiglia che comunque vive su un altro pianeta, perché hanno talmente tanti soldi e talmente un giro di affari e di persone che lavorano per loro, attorno a loro e sotto di loro, che è qualcosa che chiaramente li proietta in un'esistenza che non ha niente a che fare con la nostra. Cioè, per quanto loro vogliano sui social apparire come la famiglia milanese che comunque è ancorata alle esigenze e capisce i problemi del popolo, no, qua, cioè qua si vede proprio che loro sono sideralmente lontani da me, te e da tutti quelli che potrebbero vedere la serie. Si scoprono un po' di cosucce che chiaramente dai social non vengono fuori. È agghiacciante vedere come soprattutto lei e la sua famiglia hanno il cellulare o il tablet come vera e propria appendice della mano. Cioè Rarissima, forse solo nelle immagini in cui loro sono dal terapista, lei non ha il telefono in mano, non sta facendo story, non sta guardando roba, non sta facendo video, non sta postando cose. È qualcosa di tremendo e mi ha fatto porre anche un problema nei confronti di me stesso. Cioè ho detto, visto che anche io sono spessissimo col telefono in mano per lavoro, per CineFX e tutto quanto, ho detto, ma non è che gli altri mi vedono esattamente come io sto vedendo la Ferragni, quindi mi sono fatto un po' di problemi di coscienza e questo è una cosa positiva. E il rapporto con il bambino, il rapporto con Leone è agghiacciante, soprattutto da parte di lei. Cioè lui si vede che ha un bellissimo rapporto con il figlio, gli sta dietro, ci gioca, fa proprio da compagno di giochi, quasi da fratello più grande più che da padre. Lei in realtà viene fuori che lo usa e lo sfrutta per se stessa, per la propria immagine, che è una cosa che dai social più o meno veniva fuori lo stesso, eh. Però appunto, ripeto, mi sbalordisce vedere che questa cosa viene palesata in questa serie. Cioè, cazzo, non si può dire il contrario.
Senti, è più docu o è più reality?
Bella domanda. Non so quanto reality possa esserci in una cosa del genere. Vedi che comunque le immagini sono sempre molto attente, cioè ti parlo da operatore che di reality ne ha fatti.
Sì, certo.
E per quanto tu possa essere bravo a cogliere i momenti, a stare sempre in bolla con la macchina, a trovare sempre l'inquadratura più bella e armonica da vedere, c'è sempre tanto sporco, c'è un enorme lavoro da parte dei montatori. Infatti i miei complimenti vanno tanto a tutta la troupe che si è occupata di questa serie. Tra l'altro ho visto nei titoli di coda che conosco più di una persona, quindi saluto Davide e Luana soprattutto, bravi. Però non so quanto reality ci possa essere, ecco. Anche perché, non lo so, okay. Mi stupisce il fatto, cioè, mi viene fuori spesso anche, mi spiace dirlo così palesemente, ma viene fuori anche spesso anche l'ignoranza di Chiara, l'ignoranza della sua famiglia, la sorella che pensava che il programma si chiamasse Saremo Giovani invece di Sanremo Giovani. Cose.
Ma senti una cosa,
ma cose anche più agghiaccianti di questa, che tu dici: ma dove cazzo vivi? Cioè, come fai
a essere? Non hai mai visto? A me la prima cosa che mi viene in mente quando lo racconti è Al passo coi Kardashian, la serie reality sulla famiglia, su Kim Kardashian e famiglia, che le ha lanciate, no? Che è durata anche un botto di anni. Tu ti è capitato mai di vedere qualche episodio?
Ho visto qualche episodio, soprattutto ho visto tanti episodi invece degli Osbourne.
Quella sì, anche, e la, però e la Kardashian sua famiglia è quella più famosa.
Non lo so, forse è notato più famosa di Osbourne, perché era la prima, quindi...
Non lo so ora, però comunque hai notato qualche...
A memoria mi sembravano molto più vere quelle americane, sì. Qua c'è una sorta di volontà di assomigliarvi, ma loro due, soprattutto lei, è sempre totalmente impostata. Cioè lo vedi che sa perfettamente che cosa sta facendo, cioè non c'è della verità. Da parte di lui invece ce n'è molta, cioè lui lo vedi piangere, c'è il momento in cui c'è il dietro le quinte di un momento drammatico, nel senso che lui aveva per sbaglio postato una story dove si sentiva un pezzo della sua canzone di Sanremo e aveva rischiato l'esclusione dal festival, e lui si dispera di questa cosa, ma non tanto per se stesso, ma pensando a Francesca Michelin che cantava con lui e pensando a tutto il lavoro delle persone che avevano lavorato su quella canzone e che per una sua cazzata rischiavano di essere estromesse dal festival, problema che poi è rientrato, ma si vede come è andata, cosa è successo, come l'ha vissuta lui. Lui ne esce molto, molto meglio rispetto a quello che magari potrebbe sembrare vederlo sui social. Lei, ripeto, a mio parere, poi magari altra gente lo vedrà e dirà che non è vero, ma a mio parere lei ne esce demolita.
E quindi questo è The Ferragnez, che trovate su Prime. Quante puntate sono in totale?
Sono credo 8 in totale, 8. Adesso sono disponibili 5, ma in questi giorni credo che escano le altre, non vorrei dire una cagata.
Ok. E questa era l'ultima recensione di oggi, ragazzi, questa puntata lampo rispetto alle solite nostre, però vi promettiamo che torneremo con una programmazione più regolare, sicuramente ci sarà qualche altra puntata prima di Capodanno e poi da Anno Nuovo. Riprenderemo tradizionalmente con le puntate classiche. È giunto il momento dei saluti, vi salutiamo velocemente. Teo Yusufian vi saluta così.
Ciao ne.
E io vi saluto cosà, ciaone. Vi ricordiamo di seguirci, iscrivervi, seguirci su tutti i social e ci riascolteremo la prossima settimana.
E attenzione, fate attenzione, mettete una nota sul calendario per il 20 dicembre, ragazzi, perché il 20 dicembre succederà qualcosina su Cinefax. Di nuovo
sul sito, andate sul sito il 20 dicembre?
No, sul sito, seguite i social, nei prossimi giorni vedrete un video di lancio di una cosa che succederà il 20 dicembre.
Teo così. Crea hype.
Un saluto così.
Teo crea hype. Ciao.
Yes. Ciao.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.